se posso disturbarvi. Domanda: è difficile modificare la Costituzione italiana? Risposta: no. Non solo è facile, ma è nel panorama mondiale, se non la più facile, una delle più facili da modificare. In questa tabella, che non leggete qui, me la metto in rete per vostra cultura personale, ho riportato le norme di alcuni paesi. La Germania, per esempio, richiede, proviamo a allargare un po', 2/3 dei membri del Bundestag e 2/3 dei voti del Bundesrat. C'è un'unica lettura, ma comunque a maggioranza dei 2/3. In Italia basta maggioranza assoluta. La Spagna, c'è un meccanismo alquanto complicato, poi distingue tra revisione totale e revisione parziale del... ma guardate il meccanismo che c'è. Ove venga proposta la revisione totale o quella parziale riferita al titolo preliminare, dovrà procedersi all'approvazione in via di principio con maggioranza dei 2/3 di ogni Camera e quindi l'immediato scioglimento delle Cortes, cioè delle Camere. Questo è un meccanismo che trovate anche in Grecia, se ben ricordo, ma soprattutto nei paesi del nord, perché è derivato dalla Costituzione francese della Rivoluzione. Tale è la diffidenza nei confronti delle maggioranze che vogliono mettere le mani sulla Costituzione, che si prevede che dopo l'approvazione della riforma costituzionale il Parlamento venga sciolto, in modo che non ci sia un voto del popolo sul referendum, ma c'è un voto del popolo sul corpo politico, sul Parlamento che ha votato la riforma. In altri paesi si dice che la riforma resta sospesa fino alla fine della legislatura, per cui chi la approva non ne gode i benefici, che è un altro principio di saggezza, no? Tu sei il potere e decidi di fare una riforma per estendere il tuo potere. No, la riforma scatterà dalla prossima legislatura e in mezzo di conseguenza c'è anche un controllo popolare che può decidere se approvarla oppure no, perché se approva un Parlamento di segno diverso, quel Parlamento non riapproverà la riforma. La Francia c'ha un sistema forse più semplice del nostro. Il progetto di revisione non è sottoposto al referendum, quel Presidente della Repubblica decide di sottoporlo al Parlamento, convocato in congresso. Allora, qui è il Presidente della Repubblica, cioè la Costituzione francese, la Costituzione scritta da De Gaulle e poi modificata in parte da riforme e in parte dai fatti, ma era la Costituzione che faceva capo al generale De Gaulle, per cui a qualcuno che voleva stare sopra i partiti e sopra anche alle istituzioni parlamentari. E quindi il potere di riforma fa in qualche modo capo anche il Presidente e la sua capacità di parlare direttamente col popolo, per cui il Presidente può scegliere se sottoporre la riforma al Parlamento, in riunione comune, oppure per referendum popolare. Ma il sistema sicuramente più complicato del mondo è quello degli Stati Uniti. Difficilissimo da capire, come vedrete adesso, vediamo se riesco ad allargarlo. Cioè, il Congresso, ogni qualvolta i 2/3 delle Camere lo riterranno necessario, per cui c'è una votazione a 2/3 in partenza, proporrà emendamenti alla presente Costituzione oppure, su richiesta dei 2/3 delle legislature di vari Stati, per cui 2/3 degli Stati membri votano nei Parlamenti degli Stati membri, convocherà una convenzione per proporre gli emendamenti. In entrambi i casi gli emendamenti saranno validi a ogni effetto come parte di questa Costituzione, allorché saranno stati ratificati dalle legislature, parlamenti degli Stati, di 3/4 degli Stati o dai 3/4 delle convenzioni riunite a tale scopo in ciascuno degli Stati. Dipende dalla Costituzione del singolo Stato. Nessun emendamento prima dell'anno 1808 potrà modificare in alcun modo i capoversi, eccetera. È considerato un procedimento impossibile. Vi dicevo, vi accennavo che l'ultimo emendamento, mi pare che sia il 21esimo, ma non sono sicurissimo, noi in 200 anni
hanno fatto molto meno riforme costituzionali di noi in 60 anni, per intendersi, e l'ultimo emendamento ha avuto 200 anni di gestione, cioè è stato iniziato a fine 700 ed è stato definitivamente approvato a fine 900, con molti che dicono, ma secondo noi non è un procedimento valido, nel senso che un procedimento che passi attraverso 200 secoli con tutti i mutamenti delle assemblee che hanno votato, delle convenzioni eccetera, non è un emendamento tanto sostenibile. Vi dicevo che tra l'altro un emendamento dagli effetti politici, ma non dagli effetti particolarmente rilevanti, perché dice semplicemente che gli aumenti di stipendio che i parlamentari votano in una legislatura decorrono dalla legislatura successiva. Ovviamente i parlamentari non avevano molto fretta di approvare questo emendamento. Ma in America si ritiene che la Costituzione sia impossibile da modificare, e di conseguenza buona parte della letteratura americana è diretta a spiegare come, ciononostante, la Costituzione si modifica nei fatti e si modifica anche nella giurisprudenza. Questo è uno dei temi più discussi in America. E noi nel frattempo, alcuni dei nostri brillanti spiriti dicono, bisogna fare la riforma della Costituzione e prendere il modello americano. Se gli americani potessero liberarsene sarebbero felicissimi, è uno dei generi letterari più diffusi negli Stati Uniti, come sarebbe bello avere una Costituzione diversa, magari con un sistema parlamentare e così via. Allora, è una balla che la nostra Costituzione sia difficile da emendare, è una balla che sia un procedimento troppo lungo, è una balla che sia necessario modificarla anche. Sulle modifiche della Costituzione si dovrebbe aprire un tavolo di riflessione, perché il nostro dibattito mi ricorda un vecchio proverbio che mi ha perseguitato quando ero piccolo, che mi veniva ripetuto quasi ogni giorno. È l'operaio inetto incolpa lo strumento guasto. È proprio l'operaio politico inetto in Italia che dà la colpa alla Costituzione del cattivo funzionamento della politica. Ma questo è una cosa totalmente infondata, anzi è un vero e proprio errore. Le nostre regole sul funzionamento del governo sono le stesse che esistono in Inghilterra, in Spagna, non in Francia, che è un sistema diverso, ma in Germania sì, in Danimarca sì, cioè buona parte del mondo ha le nostre regole. Se il nostro sistema funziona come funziona, non è colpa delle regole, ma è colpa di altri meccanismi, meccanismi che stanno tutti nell'asse sistema elettorale allargato, sistema dei partiti e anche ruolo dei partiti nelle istituzioni. Ma questo è un problema diverso. Ora vorrei affrontare un nodo che invece è piuttosto interessante e che riguarda i limiti alla revisione costituzionale. Perché? Che cosa può essere modificato nella nostra Costituzione e che cosa non può essere modificato? Questo è il tema. A cui ho indicato uno slide che vedrete sarà un po' strana. Limiti alla revisione costituzionale, il cerchio esoterico della Costituzione italiana. Non preoccupatevi, nulla di grave, c'è qualcosa di esoterico. Non è sorprendente che ci sia qualcosa di esoterico. Stiamo toccando con la questione dei limiti della revisione costituzionale il soffitto, ammettendo che ci sia un soffitto, del sistema costituzionale. Stiamo
andando verso la periferia della galassia. Nella galassia costituzionale, finché parliamo del ruolo di quell'organo, di quel tipo di libertà, di quel tipo di procedimento, tutto è più o meno sotto controllo, ci sono problemi interpretativi, ci sono evoluzioni, quello che volete. Ma quando cominciamo a uscire dai margini della galassia, le cose non sono più nette e non sono più tanto spiegabili. E di fronte a una cosa che non è scientificamente spiegabile, l'esoteria, il mondo del mistero e la teologia espande le sue facoltà. Ci sono misteri, soprattutto nelle religioni si fondano su dei misteri. La scienza nega i misteri, ma c'ha dei limiti riconosciuti. Bisogna vedere se sono i limiti definitivi o attuali su questo ampio dibattito. Anche la scienza giuridica, anche la scienza del diritto costituzionale c'ha delle aree un po' ombrose, un po' ombrate, un po' fuori dalla capacità di spiegare. Una è la sovranità, per esempio, no? C'era un altro cerchio che vi ho portato all'inizio del corso, il cerchio che indicava la struttura ricorsiva dell'ordinamento, la struttura chiusa dell'ordinamento. E quel cerchio, vi dicevo, rappresenta anche il concetto di sovranità. Il concetto di sovranità che è un concetto poco giuridico, è un concetto che ci deriva dalla teologia. Qui non siamo nella teologia, ma quasi. Noi abbiamo un'unica certezza che sta nell'articolo 139, che dice esattamente questo. L'articolo 139 è l'ultimo articolo della Costituzione, viene dopo il 138 che riguarda le procedure di revisione costituzionale, e l'articolo 139 dice semplicemente: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Che cosa significa? Se pensate, è una domanda allo stesso tempo importante, è una domanda allo stesso tempo anche non urgente. È come se voi chiedeste al medico: ma che cos'è veramente la salute? Che cos'è veramente la vita? Sono domande che di solito uno non ha tempo di affrontare, perché deve curare il mal di gola, il callo e altre cose molto più urgenti. E noi non abbiamo mai ispezionato direttamente i limiti della revisione costituzionale, perché non si è posto mai l'occasione, non ci sono state mai proposte che giungessero ai limiti della galassia. Per cui ci accontentiamo del semplice fatto che c'è una norma che fissa un limite espresso. Questo è l'unico limite espresso alla revisione costituzionale. Non può essere mutata la forma repubblicana. Ma che cosa significa la forma repubblicana è a sua volta un problema. I monarchici, per esempio, sostenevano che bastava abrogare il 139 per poter restaurare la monarchia. Noi tutti avremmo bisogno di una monarchia, soprattutto una monarchia Savoia. Avremmo proprio un forte bisogno. È l'unica cosa che ci manca, effettivamente. Dopo le abbiamo fatte tutte. E la forma repubblicana è soltanto avere il re e non un presidente? Per esempio, se noi dicessimo che il presidente della Repubblica è eletto a vita, saremmo ancora una Repubblica oppure no? Si dice che lo Stato del Vaticano è una monarchia elettiva, come era l'Impero Romano. Viene eletto un re, un monarca, a vita. Lo Stato del Vaticano, per delle ragioni che forse potete intuire, non ha un principio ereditario. E per quanto i Borgia hanno dimostrato che non è mai così, un limite così evidente. E è una monarchia elettiva. Se noi introducessimo la regola per cui i presidenti della Repubblica sono vitalizi, non ereditari come carica, ma vitalizia, saremmo ancora nella forma repubblicana. E questo è il problema dei costituenti. Su questo si è scritto un mare di fiumi, c'è anche una sentenza della Corte Costituzionale che lo tocca come un argomento così di passaggio, ma senza costruirci sopra nulla. E il cerchio esoterico a me piace molto,
sono molto affascinato dall'esoterismo, della cabala ebraica, da queste cose, mi piace molto, perché mi piace vedere come la mente umana deborda, e nel carattere esoterico sta nei numeri. Il primo articolo e l'ultimo articolo, l'articolo 1 e l'articolo 139, ci parlano di Repubblica. L'articolo 1 dice l'Italia è una Repubblica democratica, l'articolo 139 dice la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Si parla della stessa cosa. La totale dottrina dice di sì. Io non ho opinioni, sono ammirato dall'opera artistica della Cabala, ma non ho opinioni a proposito della permutazione dei numeri, non sono molto interessato neanche. E si dice che c'è un forte legame, non solo esoterico, ma anche giuridico, tra queste due norme, nel senso che il 139 congela in qualche modo l'articolo 1. Ma questo non c'è scritto nell'articolo 139, non c'è scritto. L'articolo 1 non può essere solo oggetto di revisione costituzionale, sarebbe stato semplicissimo scriverlo, ma non c'è scritto. C'è scritto la forma repubblicana. Questa norma ha una storia, ed è una storia semplicissima. Che cosa potevano fare i nostri costituenti? I nostri costituenti avrebbero potuto optare per la monarchia, secondo voi? Dai, datemi un'opinione. L'Assemblea Costituente avrebbe potuto optare per la monarchia. Perché? È ovvio, no? È stata eletta nel 1946, contestualmente al referendum istituzionale. Per cui il referendum istituzionale aveva scelto la forma repubblicana, in alternativa a quella monarchica. Di quello si parlava. E l'Assemblea Costituente aveva un mandato, costituire una Costituzione, ma nel disegnare questa Costituzione non era del tutto libera di scegliere, perché una scelta gli era sottratta. In questo processo particolare, che è il processo di l'esercizio del potere costituente, il processo non si è esaurito nella deliberazione della Costituzione, perché prima c'era una decisione del popolo sovrano. Oh, oh, la sovranità appartiene al popolo, c'è scritto nell'articolo 1. Un altro interessante, mistico, Indiana Jones potrebbe farci un film su queste cose. No? La sovranità appartiene al popolo, dice l'articolo 1, e il popolo l'aveva esercitata con una decisione pre-costituzionale che pregiudicava il lavoro della Costituente. Su questo non ci piove. Ed era l'unico vincolo che aveva, il resto poteva scegliere essere una repubblica presidenziale, quanti diritti riconoscere, come costruire il Parlamento, se inserire o no il referendum, eccetera. Anche gli stessi strumenti di esercizio della sovranità sono definiti dalla Costituzione, tanto è vero che quello che qui non c'è scritto è la continuazione dell'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione, continua. Ora, questa è evidente una scelta che potrebbe essere spiegata, giustamente spiegata, con brocardo latino, no? Nemo plus iuris transferre potest quam ipse abet, nessuno può conferire più potere di quanto egli stesso ha. Posso io vendere la cosa di un altro? No, perché? Perché non è tua, non c'hai il diritto di proprietà. Vendere e trasferire il diritto di proprietà, se io non ho il diritto di proprietà su quell'oggetto, non lo posso trasferire ad altri. L'Assemblea Costituente aveva un mandato, ed era un mandato a costituire una cosa, ma non aveva il potere di decidere sulla forma repubblicana, perché quello era già deciso. Allora, questa connessione dell'articolo 139 con l'articolo 1 non è una connessione così logica, è una connessione che deriva da un'operazione di interpretazione abbastanza creativa dal mio punto di vista. L'Italia è una Repubblica democratica, può con una revisione costituzionale togliere quel democratico? il ministro Brunetta, che io lo abbia in gloria, proponeva di togliere quel fondata sul lavoro, perché nella sua non cultura, non posso che dire ignoranza, non sapeva da che cosa veniva quel fondata sul lavoro, che tipo di dibattito c'era stato e che cosa significava. Ma certo che se si toglie fondata sul lavoro non cade nulla della Costituzione. Siamo a un articolo di esordio che qualifica la Repubblica, dà alcune caratteristiche, le collega a vicende storiche. Fondata sul lavoro significa non fondata sul censo, come era lo Stato liberale, innanzitutto. Lo Stato liberale riconosceva il voto solo a chi aveva condizioni di censo, come vi ho spiegato. La nostra Costituzione è una Costituzione rigida, una Costituzione che incorpora il conflitto sociale e incorpora anche il conflitto, come dire, socio-economico, per cui fondarla sul lavoro, la proposta della sinistra era fondata sui lavoratori, e questo è frutto di una mediazione, hanno detto fondata sui lavoratori ricorda troppo le costituzioni del regime dell'Est Europa. Fondata sul lavoro invece è dare un messaggio più filosofico. Certo, solo un messaggio filosofico, non è che cambi nulla, non è che con questo uno può andare in banca e dire dammi un posto di lavoro, no? E il carattere democratico significa qualcosa? È immaginabile che con una revisione costituzionale si tolga la parola democratica? Cambierebbe qualcosa innanzitutto? Probabilmente no, se noi facessimo la prova di resistenza dovremmo concludere che togliendo democratica e fondata sul lavoro non cambierebbe nulla, perché che sia una Repubblica democratica è una conseguenza delle sue istituzioni, uguaglianza di voto, elettività del legislatore, quelle sono le garanzie di democraticità, la Carta dei diritti, la rigidità costituzionale, la presenza di una Corte costituzionale che garantisce quei diritti, anche i diritti sociali. Tutto questo dà attuazione a una parola che di per sé significa anche pochino in termini giuridici. Per cui se noi togliessimo la parte della sovranità appartiene al popolo che l'esercita eccetera, cambierebbe qualcosa? Facendo una prova di resistenza potremmo anche dire che non cambia nulla. Dire che la sovranità appartiene al popolo è molto importante come messaggio politico, ma come contenuto giuridico è molto scarso. Sono i limiti e le forme della sovranità contenuti in Costituzione quello che contano, e infatti la sovranità appartiene al popolo che la esercita eccetera. Per cui vedete che in sostanza il significato giuridico dell'articolo 1 non è ricchissimo, se non riaffermare quello che c'è scritto nell'articolo 139, che siamo una Repubblica e che la Repubblica non è revisionabile. Per cui noi abbiamo fatto un passaggio dalla fine all'inizio, meraviglioso per il cerchio magico, ma dal punto di vista giuridico non ne abbiamo dedotto granché. Quello che si deduce ulteriormente è il resto del cerchio, e lo si deduce essenzialmente con uno sforzo di tipo interpretativo, ma potremmo anche dire ricostruttivo o costruttivo o di pura invenzione, secondo come la mettete. Qual è il ragionamento? Il ragionamento parte dal concetto di forma di Stato. Forse c'è una slide nel magazzino, ma non ce la voglio andare a cercare. Noi usualmente contrapponiamo due forme. La forma di Stato e la forma di governo. Per usare delle banalità di cui vado giustamente fiero, generalmente la metto in questi termini. La forma di Stato riguarda il rapporto tra il palazzo del potere, e i cittadini. Cosa vuol dire? Che quando si parla di forma di Stato si fa riferimento a concetti molto vaghi
che riguardano il rapporto che esiste tra il potere politico e i soggetti di potere politico, tra i palazzi e il popolo. Per cui, per esempio, una monarchia assoluta è una forma di Stato, perché lì è un preciso concetto di rapporto tra il monarca assoluto, che non risponde al popolo, ma il popolo è il suo suddito e non c'ha strumenti contro la monarchia assoluta. Lo Stato democratico è una forma di Stato, lo Stato federale è una forma di Stato, perché anche lì c'è un rapporto tra i cittadini, le loro organizzazioni periferiche e lo Stato centrale. Di questo si sta più o meno parlando. Allora, quando si parla di Repubblica Democratica, si fa riferimento a una forma di Stato. Le forme di governo sono invece articolazioni diverse dei rapporti tra palazzi. Per esempio il rapporto tra governo e Parlamento. E poi ci possiamo mettere vicino al Presidente della Repubblica. E così abbiamo individuato i tre protagonisti delle forme di governo. In Francia si elegge il Presidente della Repubblica, si elegge le Camere. In America non c'è il governo, si elegge il Presidente della Repubblica, si eleggono le Camere. In Italia si eleggono solo le Camere, in qualche forma indiretta il governo, ma non il Presidente della Repubblica. Il rapporto di fiducia connota alcune forme di governo, di questo si sta parlando. Ma a me basta darvi un concetto di massima per sviluppare il discorso. Qua, quando si parla di Italia una Repubblica Democratica, si dice, si sta parlando della forma della Repubblica, e cioè una forma di Stato. Il rapporto che lega lo Stato, il potere politico, ai cittadini. E allora, elementi di questo rapporto sono anche i diritti fondamentali e l'eguaglianza formale dei cittadini. Non è uno Stato basato sul censo, è uno Stato che garantisce i diritti, che garantisce i diritti liberali tipici dello Stato di diritto, ecco un'altra forma di Stato di cui un giorno parleremo, ma anche i diritti sociali, che è un'altra forma di Stato, è lo Stato sociale. Siamo sempre a qualificare il rapporto tra il potere politico e il popolo. Il suffragio universale e l'uguaglianza di voto è un elemento della forma di Stato. Il carattere rappresentativo del Parlamento, il Parlamento è eletto e non è rappresentativo, per esempio, delle Camere dei fasci delle corporazioni come durante il fascismo, e questo incide sulla forma di Stato. La separazione dei poteri, l'indipendenza dei giudici, perché in un sistema dove i giudici non sono dipendenti, i diritti non sono garantiti. Se io devo rivendicare il mio diritto di libertà personale contro la polizia che mi arresta, devo avere un giudice che è un giudice indipendente dal governo, perché se no non c'ho garanzie. E allora anche l'indipendenza dei giudici è elemento del mio rapporto col potere politico. La garanzia della rigidità costituzionale e la Corte Costituzionale, certo, perché se la Costituzione mi dà un diritto e questo diritto costituisce un limite, come vi ho lungamente illustrato, alla legge votata dal Parlamento, ci deve essere un giudice della Corte Costituzionale che fa valere quel limite. Io i miei diritti li posso vantare anche contro il Parlamento e le sue leggi. Il Parlamento che domani mi togliesse l'assistenza sanitaria dicendo arrangiati, o mi togliesse le pensioni e che ho lungamente contribuito, che forse un giorno godrò, bene, quel Parlamento ha fatto delle decisioni che incidono sui miei diritti costituzionali e io devo essere in grado di farle valere di fronte a un giudice, perché la Costituzione prevale sulle scelte del Parlamento. E naturalmente anche l'esistenza di procedure di revisione costituzionale aggravate sono una garanzia, perché sennò il Parlamento basterebbe che facesse una legge in cui si rimangia tutti i diritti sociali e dopodiché cosa faccio io? Vedete, tutto si tiene. Il tutto si tiene è una tipica formula esoterica, no? Tipica. Tutto si tiene, tutto si tiene. C'è una grande congiura mondiale, tutto si tiene. Ci sono le strisce chimiche, e poi le lobby plutomassoniche ebraiche, e poi le banche, ci sono della gente che... E poi si vede anche del crollo delle torri, tutto si tiene. Tutto si tiene è il messaggio olistico
della visione metafisica delle cose, no? Il grande complotto mondiale, ma anche il grande discorso sui limiti della revisione, tutto si tiene, e non è un discorso del tutto infondato, no? È un discorso che ha una sua razionalità, non a caso è stato sviluppato con contributi di molta gente. Questo discorso tende in sostanza a partire dall'articolo 139, che pone solo quel limite storico e solo quello voleva fare, su questo è pacifico, e cerca di costruire l'idea che l'articolo 139, dove parla di forma repubblicana, non stia parlando soltanto della scelta monarchia-repubblica, ma di una forma di Stato, di una forma di Stato qualificabile come uno Stato democratico e uno Stato sociale, uno Stato costituzionale, uno Stato che riconosce diritti, uno Stato che riconosce i diritti delle minoranze, per cui limita i poteri del Parlamento e garantisce la Costituzione e così via. E questo bellissimo cerchio magico, vedete, passa per una serie di articoli, potremmo anche numerarli. I diritti fondamentali incominciano dall'articolo 13, l'articolo di, il suffragio universale incomincia con gli articoli un po' più in là, 49 partiti, 50, 51, eccetera, la rappresentatività del Parlamento, articolo 70, la separazione dei poteri, non c'è un articolo sulla separazione dei poteri, l'indipendenza dei giudici, 101, la Corte Costituzionale, 134, l'esistenza di procedure, 138, e siamo arrivati a 139. Bello, eh? Gioco dei numeri, affascinante, secondo me è enormemente affascinante. Voi direte che sto di tanto scemo, no, vi sbagliate, lo sono sempre stato e me ne vanto. Però guardate, queste cose potete anche non saperle, non mi metterei a chiedervi l'esame queste cose qui, ma quello che dovete apprezzare come giovani giuristi in erba, piccoli germogli un po' malati di giuristi, è il modo di procedere. Chi si è inventata queste cose? Non è che i giuristi lavorano gratis, mai, essendo il secondo mestiere più ricco del mondo, il denaro ha un suo peso, come dire, non si fa per amore, certe cose non si fanno per amore, né il primo mestiere, neanche il secondo, forse neanche il terzo. Allora, ci deve essere qualcosa che ha spinto tanti giuristi a occuparsi di un problema così astratto, che non è solo un problema teorico, è un problema anche di capire dove si va a dire questo progetto di revisione costituzionale non può essere approvato. Potrebbe essere anche un messaggio al Presidente della Repubblica, perché è vero che non c'è scritto da nessuna parte che il Presidente della Repubblica può rinviare alle Camere una legge costituzionale magari votata da 2/3 delle Camere, però non c'è scritto neanche il contrario, è un atto di promulgazione. E di fronte alla promulgazione il Presidente della Repubblica di regola può rinviare le Camere. Non è mai successo, ovviamente, e penso che se succedesse saremmo veramente ridotti al crepuscolo della Repubblica, come direbbe Scalfari. Ma lo strumento c'è, cioè lo strumento di costruire un involucro che dica: questa Costituzione pone degli strumenti per la sua modifica, ma questi strumenti non sono infiniti. Tu puoi modificare la forma di questa Costituzione, ma non ne puoi modificare la natura. Topologia si chiama in matematica, voi conoscete la topologia matematica, vero? Certo, mi dispiace. Ma la topologia è la trasformazione di forme senza mai rompere la connessione, non è che si taglia e si rifà così. È la topologia della Costituzione, la sua capacità di modificare senza cambiare la sua natura storica anche. Questa è una Costituzione che nasce con una certa impostazione, forma di Stato. La puoi modificare, puoi inserire elementi di presidenzialismo, puoi cambiare la composizione della Corte Costituzionale, ma ci sono elementi di struttura che se tu cambi hai rotto la forma, sei passato da un regime che è basato da quella Costituzione a un altro regime. Questa si chiama rivoluzione in linguaggio giuridico tecnico. quando tu rompi una forma di un ordinamento giuridico e anche con apparenti strumenti legali crei una forma tutta diversa, hai compiuto una rivoluzione e quindi c'è un problema di legittimazione. Il potere politico si basa sulla Costituzione perché la Costituzione legittima il potere politico. Nella misura in cui il potere politico uscisse dalla Costituzione, facesse una rivoluzione, avrebbe il problema di legittimarsi, perché non potrebbe più legittimarsi con gli schemi della legalità costituzionale. Capite qual è il problema? Domani che qualche fessacchiotto decidesse, come si sente dire ogni giorno, facciamo una nuova assemblea costituente e facciamo una nuova Costituzione, benissimo, non riusciranno mai a mettersi d'accordo se non su scrivere quattro fregnacce. Ma il problema è che quella nuova Costituzione non è figlia di questa Costituzione e allora deve riconquistarsi una legittimazione, deve ricominciare a affrontare il problema di tutti i poteri costituenti che con la forza o col consenso devono riuscire ad avere il consenso della gente, ad essere credibili, ad essere rispettati. Il vero problema di questa costruzione sta proprio lì, creare un confine delle cose che si possono fare senza uscire dai principi di legittimazione di questo ordinamento costituzionale. Questo è il senso di questa costruzione cabalistica. Bene, ci vediamo domani.